Se c'è un musicista che nell'immaginario collettivo lega profondamente il suo nome alla musica, è Quentin Tarantino. Seguendo quel filo rosso che unisce musicisti leggendari e grande schermo, arriviamo dritti al 1997, al film Jackie Brown. Qui Tarantino compie un'operazione che va ben oltre il semplice omaggio nostalgico. Vuole soprattutto riportare sotto la luce dei riflettori l'attrice Pam Grier, la stella assoluta della Blaxploitation anni 70, che l'industria di Hollywood aveva colpevolmente dimenticato e relegato ai margini. Pam Grier è l'icona di un genere cinematografico che negli anni 70 ha rotto gli schemi tradizionali, portando per la prima volta protagoniste afroamericane dinamiche, forti e lontane dai vecchi stereotipi femminili nei ruoli principali. A distanza di anni da quei successi, Quentin Tarantino la sceglie come protagonista per restituirle centralità e renderle in qualche modo giustizia, affidandole un ruolo maturo e misurato, cucito perfettamente su di lei e accompagnando la sua interpretazione con una colonna sonora che guida passo dopo passo l'intera narrazione. Nel film spicca un brano in particolare, un pezzo che ascoltiamo fin dalla prima scena, dalla prima sequenza e che porta la firma di Bobby Womack. È qui che entra in scena Across 110th Street. Quando ascoltiamo le prime note di questa canzone ci immergiamo immediatamente nell'atmosfera di Harlem, evocando quel quartiere oltre la 110ª strada di New York che Womack conosceva molto bene, essendo cresciuto in strada e avendo vissuto sulla propria pelle quelle stesse realtà disagiate raccontate appunto nel film omonimo del 1972 Across 110th Street, le cui atmosfere vengono poi magistralmente riprese dal regista Quentin Tarantino. La canzone accompagna la prima scena, la scena in cui vediamo Jackie Brown scivolare lungo il nastro trasportatore dell'aeroporto di Los Angeles. È un momento di cinema puro, quasi ipnotico. Il ritmo della musica soul si fonde con il movimento lento della Grier, trasformando un banale tragitto in aeroporto in una dichiarazione di stile. Il brano ritorna poi sui titoli di coda, quando alla fine la protagonista si lascia tutto alle spalle per ricominciare altrove, da sola. Se all'inizio il brano suona come una provocazione, una sfida, alla fine questo tappeto sonoro si trasforma in una liberazione velata di malinconia. La protagonista ha vinto, ce l'ha fatta ed è riuscita a conquistare la sua libertà, ma l'interpretazione di Bobby Womack restituisce tutta la profonda solitudine di chi resta inevitabilmente un outsider.
Survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Talk to y'all about right now. Hey, brother, there's a better way out. Shorting that coke, shooting that dope, man, you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong,
you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it.
The falls of 110th Street. Pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby, across 110th Street, you can find it all.
Across 110th Street, un brano nato per fare da colonna sonora all'omonimo film poliziesco e poi consacrato da Quentin Tarantino in Jackie Brown, costruito fondendo il soul viscerale di Bobby Womack con arrangiamenti e percussioni latine che richiamano direttamente quel melting pot, quelle atmosfere del quartiere di Harlem a New York. Negli anni 70 il cinema cambia dunque radicalmente pelle, si trasforma profondamente. La blaxploitation non è semplicemente un genere cinematografico tra tanti, ma una vera, autentica rivoluzione culturale e visiva. E contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non nasce solo ai margini dell'industria, ma viene finanziata e prodotta dagli stessi studios di Hollywood. In piena crisi finanziaria, le grandi major, infatti, capiscono l'enorme potenziale commerciale di questo nuovo pubblico e sono costrette a raccontare la realtà non più con il solito sguardo dei bianchi, ma con la rabbia, la forza e la vitalità irrefrenabile degli afroamericani. Una rabbia e una vitalità che trovano nella musica il loro megafono. La colonna sonora diventa infatti il motore pulsante, il vero cuore che batte di un film, di una pellicola. È così che il Black Power si prende finalmente la scena, irrompendo in qualche modo sul grande schermo per raccontare storie, volti, battaglie che l'industria cinematografica aveva colpevolmente appunto ignorato, tenuto ai margini per troppo tempo. Un esempio perfetto di blaxploitation è Superfly, uscito nel 1972. Un film che non è il solito poliziesco, è una pellicola che respira, che pulsa musica, che respira funk in ogni fotogramma. Curtis Mayfield non si limita a comporre la musica per il film, ma entra letteralmente in scena in questo film. Nella sequenza ambientata al Fat Mamas, il locale notturno che fa da centro nevralgico della vita criminale di Harlem, Mayfield appare infatti sul palcoscenico con la sua band. Il club in questo film rappresenta il luogo dove il protagonista, Youngblood Priest, gestisce i suoi affari, un ambiente carico di tensione, dove il lusso si mescola alla corruzione. Nella vita reale questi locali erano il fulcro della cultura urbana, rifugi dove la musica dal vivo era l'unica valvola di sfogo per un'intera comunità sotto pressione. In questa scena Mayfield si trasforma in una sorta di cantore epico, una voce narrante esterna che osserva e commenta gli eventi come un narratore greco. Mentre i personaggi intrecciano i loro traffici, la sua musica, con i testi che criticano duramente la droga, la violenza, tema centrale in questo film, diventa la voce della coscienza del film. È come se l'autore parlasse direttamente allo spettatore, denunciando la disperazione che si nasconde dietro ogni inquadratura. Fred is Dead è uno dei brani di questo album capolavoro, che unisce testi di profonda denuncia sociale a un uso magistrale della chitarra wah-wah.
It is dead. That's what I said. Let the man rap a plan, save it, send him home. But his hope wasn't wrong, and he should have. known. Everybody's misused him, ripped him off and abused him. Another junkie plan, pushing dope for the man. A terrible blow, but that's how it goes. A Freddy's on the corner now, if you wanna be a junkie, wow. Remember Freddy's day. We're all built up with progress, but sometimes I must confess, we can deal with rockets and dreams, but reality, what does it mean? Ain't nothing said, 'cause Freddy's dead.
Negli anni 70 della Blaxploitation, anche il maestro Barry White non resta a guardare. In Coonskin, un film del 1975, un folle esperimento di Ralph Bakshi, la voce inconfondibile di Barry White diventa qualcosa davvero di unico. Pur rinunciando al suo tipico sound soul barocco, la sua presenza serve a dare peso a un film di rottura totale, che fonde audacemente sequenze dal vivo e animazione per denunciare il razzismo americano. È una scelta coraggiosa che dà spessore a un'opera capace di scuotere ancora oggi le coscienze con la sua dirompente attualità. Ma se parliamo di musicisti che hanno vissuto il cinema con l'anima, dobbiamo fermarci sulla figura di Isaac Hayes. Tra i soulmen dell'epoca è lui quello che sviluppa la passione più radicata per la recitazione. Il suo approccio non è mai quello di un semplice ospite di passaggio. Che si tratti di interpretare il protagonista o di ritagliarsi un cameo, Isaac Hayes vuole essere il centro assoluto della scena in un film. Con Shaft del 1971 non solo vince l'Oscar per la migliore canzone originale, divenendo il primo afroamericano a riuscire in questa storica impresa, ma trasforma un film di genere in un vero e proprio oggetto di culto assoluto. Do Your Thing è un funk monumentale di oltre 19 minuti nella versione su LP, registrata con i leggendari musicisti della Stax Records, una colonna portante dell'album che conquistò 2 Grammy e preparò il terreno allo storico Oscar vinto da Isaac Hayes con il tema principale di Shaft.
When has your name been Faye, bitch? Since the night of the trade bank robbery.
Ow!
If it weren't for $1 million involved, we could all have a good cry.
I never saw a cent of that money. I never saw a cent of it.
Good as new.
Nasty business. They tore you to pieces.
Oh, well, I deserved it. If I hadn't left my post, Harry would still be alive.
What really happened that day?
What you say?
I said, what really happened that day?
Just like the paper said.
We'll be right back.
Isaac Hayes non si è limitato a firmare colonne sonore da Oscar. C'è un momento preciso, infatti, nel 1974, in cui decide di fare il salto definitivo. Da compositore che dà l'anima al film, diventa lui stesso il volto della storia. È con Track Turner, diretto da Jonathan Kaplan, che Hayes si consacra definitivamente come attore protagonista in un film. Se con Shaft eravamo nel campo di un poliziesco, un film quasi patinato, una sorta di versione urbana di James Bond, con Track Turner entriamo in un mondo infinitamente più crudo, più ruvido e più spietato. In questa pellicola Isaac Hayes interpreta un cacciatore di taglie che si muove tra le strade più buie e degradate della città. Non si limita, in questo caso, a recitare un personaggio estraneo a sé, ma porta la sua inconfondibile identità di icona della black music direttamente dentro la finzione scenica, senza mai togliersi le sue iconiche catene d'oro. Al contrario, utilizza la sua fisicità imponente per dare vita a un uomo cinico e brutale. È un passo ulteriore e fondamentale. Isaac Hayes smette di essere soltanto il musicista che accompagna le immagini e si trasforma in una vera e propria maschera cinematografica. La musica che scrive per questo film è perfettamente speculare al racconto, meno trionfante rispetto a Shaft, decisamente più cupa, funk e serrata, cucita su misura per descrivere la violenza urbana.
Enough.
Since I'm asking, it must be me.
Shut up! You don't look like cops, but you smell like trouble.
Trouble? Me? If I was, I wouldn't stand a chance with you, Mama. Tell me something. Is all that as good as it looks?
What you see ain't all you get, baby. This ain't Sears Roebuck, nigga.
Where's Gator? I said, where's Gator?
Va detto però che Isaac Hayes era anche un artista capace di non prendersi poi troppo sul serio. Sapeva ridere del suo personaggio di duro, come dimostra il suo esilarante cameo nel film Robin Hood, un uomo in calzamaglia, film di Mel Brooks. In questa pellicola Isaac Hayes gioca con la propria voce profonda, solenne, per creare un effetto comico basato tutto sul contrasto appunto tra la sua solennità e la demenzialità della situazione. Ma c'è un momento preciso in cui questo indiscusso divo della black music diventa leggenda assoluta, quando incrocia il cammino di un maestro assoluto del cinema, ovvero John Carpenter. In 1997, Fuga da New York, Isaac Hayes accantona la veste di cantante soul per calarsi anima e corpo nel ruolo del Duca. Il film ci proietta in un vero scenario apocalittico. La città di New York è stata trasformata in un gigantesco carcere di massima sicurezza, cielo aperto, un ghetto fortificato dove la legge dello Stato non esiste più e regna soltanto la legge del più forte. In questo contesto di caos primordiale, il Duca emerge con forza come l'unico vero sovrano dalle macerie. È il ruolo di un leader autoritario, carismatico, magnetico, capace di governare la distruzione con una calma glaciale. La sua presentazione è pura e folgorante estetica cinematografica. Isaac Hayes fa il suo trionfale ingresso in scena a bordo di una Cadillac nera, modificata con vistosi lampadari di cristallo montati sui parafanghi, un dettaglio assurdo, quasi pacchiano, opulento, che stride ferocemente con il degrado circostante. È il simbolo perfetto del suo potere assoluto. Il Duca porta il lusso più sfrenato nel cuore stesso dell'inferno. John Carpenter sa perfettamente che Isaac Hayes non è soltanto un attore scritturato per questa parte, ma è un'icona vivente e appunto ne sfrutta la stazza imponente e la voce baritonale per dare vita all'antagonista del film, che incute timore, un timore reverenziale, senza mai avere bisogno di alzare la voce. Questa interpretazione di Isaac Hayes ha contribuito in quegli anni a rafforzare l'immagine di potere, di sfarzo che avrebbe poi anticipato anche quell'idea di rivalsa, di orgoglio, di lusso ostentato con cui la cultura nera e la futura epopea dell'hip hop avrebbero conquistato la scena. Se poi oggi, pensando a 1997 Fuga da New York, il nome Il Duca evoca immediatamente la stazza, il carisma e lo sguardo magnetico di Isaac Hayes, nella storia del cinema e della musica questo soprannome appartiene di diritto ad altri due giganti assoluti. È infatti il nome che portava l'attore John Wayne, l'indiscusso simbolo del film western americano, ed è il titolo nobiliare e artistico del leggendario Duke Ellington. Isaac Hayes, con questa memorabile prova d'attore, si inserisce dunque perfettamente in questa nobile scia di leggende, trasformando in qualche modo un soprannome classico in un'icona immortale della cultura pop. A differenza di Shaft o Track Turner, Isaac Hayes in 1997 Fuga da New York non scrive la colonna sonora. A pensarci è lo stesso John Carpenter, che amava comporre da solo le musiche dei suoi film usando i primissimi sintetizzatori. Per farlo si avvale ancora una volta della collaborazione del compositore Alan Howarth, con il quale aveva inaugurato un sodalizio artistico fondamentale a partire dalle colonne sonore di Dark Star e Distretto 13, Le Brigate della Morte. Le musiche aiutano così a creare scenari oscuri, cupi, di una distopia totalmente visionaria, a metà strada tra fantapolitica e fumetto. Poche note di synth, un piano elettrico, un loop, una drum machine e una melodia memorabile, e il gioco è fatto. Chiudiamo con i sintetizzatori notturni e ipnotici di John Carpenter questa puntata di Schermi Sonori. Un ringraziamento per l'ascolto da parte di Marco Silvestri e un buon ascolto.
What did I teach you?
You are Duke of New York, you're A number one.
I can't hear you.
You are the Duke of New York. You're A number one.